La zanzara di Giuseppe Cruciani.
Notte prima degli esami, notte di polizia. Certo, qualcuno te lo sei portato via.
Che notte che ci aspetta? La notte decisiva, caro Parenzo.
Grande la scelta di Venditti, direttorissimo, questo è buono,
Notte ancora nostra.
Che notte, notte di riflessione. Non so se di pizze fredde e di calzoni, non credo, Non credo che i deputati vanno avanti a pizze fredde e calzoni, non che siano molto diversi da noi. Sono pur sempre lo specchio della società civile, come io dico, no? Di lacrime e preghiere, poi non lo so, di lacrime per qualcuno, forse.
Ho visto le mie mani sul tuo seno.
Ecco, quello è un altro discorso.
Questo è meglio.
E gli aerei volano in alto tra New York e Mosca.
Questa è la zanzara. Fino a prova contraria, no, Parenzo?
Chi potrebbe cagarlo?
Fino a quando non ci mandano via. 800 24 00 24. Si discute tra Camera e Senato, come sai. C'è un ultimo tentativo però bocciato da Berlusconi, di mediazione. Il tentativo con le cosiddette colombe finiane. Ricordati che questa discussione l'abbiamo avviata noi qui, con l'onorevole Catone, che ci ha rivelato la scorsa settimana di questa lettera dei moderati finiani. Poi è andata come è andata, ma noi non ce ne frega niente. L'importante è che l'abbiamo tirata fuori noi per primi qui alla zanzara.
Sei stato il primo, sei stato a dare la stura a questa cosa.
Forse l'onorevole Catone è stato un po' la scorsa settimana imprudente, perché ha rivelato qui alla zanzara l'esistenza di questa lettera, poi si è messo in moto un meccanismo, eccetera, eccetera. Ma siamo arrivati alla notte finale, come recita, come sentite da questa canzone di Venditti, non prima di ascoltare però qualche cosa presa dal fine settimana, ma anche dalla discussione di questa mattina al Senato, che non è che abbia portato granché. Vi dicevo della mediazione. La mediazione sarebbe questa: Berlusconi si dimette prima del voto alla Camera, e poi c'è un Berlusconi bis. Berlusconi respinge questa mediazione, che non è molto diversa da quella che già era stata proposta prima. Se Berlusconi dovesse respingere, questo vogliono i moderati finiani, allora ci potrà essere spazio sempre per un governo di centrodestra, ma con un'altra personalità. Cioè, se si dovesse arrivare poi naturalmente alla sfiducia domani, che è appesa a 2-3 voti, pare, ad alcune deputate incinta anche, che potrebbero presentarsi o meno.
Questo però vuol dire che il presidente ha un po' paura delle urne, ce l'ha,
Ma questo non lo so. Comunque
tutta
Berlusconi dice che la
sì, dimetto prima del voto, tutte
no, lui non dice, lui dice che non si vuole dimettere prima del voto. Comunque Berlusconi dice che
queste trattative con
vabbè, ma le trattative esistono.
Vuol dire che tutti hanno paura del voto. Questo è un dato di fatto.
Tranne la Lega. Berlusconi dice che la notte porti consiglio. Sentiamo.
Ecco.
Chiudo sempre ancora rivolgendomi agli amici del FLI e chiedendo veramente a loro di passare una notte piena di riflessioni e augurandomi che davvero la notte porti consiglio. E chiedo pertanto a nome del governo di porre la questione di fiducia sull'approvazione della proposta di risoluzione numero 1 presentata dai senatori Gasparri, Bricolo e Quagliariello. Molte grazie.
Tuo padre sembra da
Briguglio, la notte invece, che è uno dei falchi di Fini, la notte porti consiglio a Berlusconi.
Non abbiamo bisogno di arrivare alla notte, è una scelta che abbiamo meditata, piuttosto credo che la notte debba portare consiglio al presidente Berlusconi, ancora è in tempo per rassegnare le dimissioni, andare al Quirinale e aprire una nuova fase politica.
La cosiddetta nuova fase politica, a me queste espressioni mi fanno ridere, la nuova fase politica.
Come si chiama?
Ma sono cose che si utilizzavano durante la prima Repubblica. Bisogna aprire una nuova fase politica. No, Parenzo, è così. La nuova fase politica significa fare fuori Berlusconi. Questa è la realtà dei fatti, è sotto gli occhi di tutti, perché negarlo?
Ma è il governo del fare, deve rimettersi a fare.
Questo è un altro discorso. Ma che finiani, ma quali finiani che dicono il governo del fare? Nello stesso momento in cui approvano tutte le riforme, anzi, sono relatori della riforma dell'università. all'università, una cosa da barzelletta. 18:39 800 24 00 24, primo ospite a noi, come sai, molto gradito, finalmente ha deliberato, ha scelto, ha deciso. Gabriele Albertini, buonasera.
Buonasera e grazie per l'aggettivo che mi avete attribuito di ospite gradito. Lo è per me la vostra ospitalità.
Senta Albertini, purtroppo noi non siamo a Strasburgo, lo sa che siamo molto rammaricati di questo, molto rammaricati.
Siete generosi e gentili, mi avreste voluto rivedere in mutande.
Beh, no,
in Valentino.
Ma... quello ci avrebbe.
Ma non l'avrei fatto comunque questo spettacolo.
No, abbiamo altri gusti.
No, abbiamo altri.
Un po' ridanciano come accade spesso con voi.
Eh no, sì, ma lei deve metterla su questo piano. Poi alterniamo cose un po' così, insomma, da ridanciane a invece riflessioni più serie. Senta Albertini, ma come si sta a Strasburgo? So che ci sono i mercatini di Natale, una cosa molto divertente. Ma invece questa
ogni anno una passeggiatina riusciva a farla. Questa volta non so, perché ho visto che ho un'agenda abbastanza serrata, però se riesco a
una puntatina
al freddo è suggestivo, questo.
L'europeo, insomma, questa Strasburgo che in fin dei conti chi glielo faceva fare di tornare a occuparsi delle
fare?
Buche di Milano, il traffico, i tassisti,
sì, è vero, l'esposizione del sindaco, perché è il lavoro più difficile, non perché l'abbia fatto io, ma mi sono confrontato con altri che hanno fatto anche il ministro e quali ministri, anche dell'interno,
sì.
In effetti c'è la responsabilità istituzionale di un ministro di serie A. Mi si chiedeva quanti abitanti ha Milano quando viaggiava all'estero, diceva di giorno o di notte, perché di giorno sono quasi 3 milioni gli abitanti di Milano, a cui bisogna dare servizi, a cui bisogna provvedere,
sì.
E non votano solo loro, ma però esprimono giudizi. Poi ci sono 40.000 dipendenti della holding del comune, che non è solo il comune.
Beh, insomma, una faticaccia tremenda questa.
E poi mettendo insieme questo, c'è l'esposizione di chi viene chiamato in causa per qualsiasi cosa, grande o piccola che sia, dalla società quotata in borsa alla Scala, alla panchina.
Ecco, ma io voglio capire una cosa, Parenzo, secondo te.
Parenzo,
secondo te Albertini aveva voglia o no? Detto tra noi, a lui non glielo facciamo ascoltare. Aveva voglia?
Aveva voglia e se lo sarebbe anche meritato di tornare a fare.
Vabbè, adesso devi fare così perché c'è Albertini qui. Abbiamo
lo
sempre
detto. Davide è un caro amico.
Abbiamo sempre detto. Io devo dire la verità. Albertini è una persona che mi sta molto simpatica. Sì. Le cose che dice condivido quasi sempre, eccetera. Però. Secondo me in fondo dentro non gli andava molto di fare
no, gli andava, e come? Secondo me non ha chiuso la porta definitivamente.
Ma no, adesso Albertini ha detto che sosterrà la Moratti, è vero che sosterrà la Moratti, onorevole Albertini?
Devo dire il mal di pare, ogni volta che lo dici non sono più una minaccia, posso rimanere in una condizione limbica, insomma, Electa una via non datur recursus ad altera, ma me l'hanno insegnato a...
Ecco, lo traduca per noi poveri.
Roccardo latino, ho fatto legge, quindi qualcosa mi è rimasto.
Ecco, a noi, traduca per noi che siamo...
E una volta che si è scelto una strada non si può ricorrere a un'altra, riguardava fatti processuali, però va bene anche per la vita, non solo per i processi.
Certo. Senta, però qui bisogna dirimere una questione, onorevole Albertini, perché io so, ma lo sanno tutti, so anche i sassi, che lei ha espresso molte critiche nei confronti dell'amministrazione Moratti e del modo in cui ha governato questa città. Ora lei mi esce dicendo io sostengo la Moratti, ma non c'è un po' di contraddizione in tutto questo? Cioè lo fa quasi a forza.
Mi richiamo alla mia scuola gesuitica, io ho studiato 12 anni dei gesuiti e veramente sono imbevuto di questa educazione. Allora bisogna distinguere tra l'azione, il gesto, il comportamento e la persona. Allora sostengo la persona, rimango naturalmente libero come tutti i cittadini milanesi e non solo chi le parla di esprimere un giudizio su alcune scelte che possono essere condivisibili alcune, criticabili altre. Tutto qua, con molta serenità e oggettività e senza acrimonia né desiderio di sostituirmi, cosa che ormai non è più in campo nel governo.
Però lei ha detto se sarà comunque candidata, perché qualche dubbio c'è che ancora sia candidata?
No, lo dico perché ufficialmente non è ancora, però guardi, è ormai un fatto solo di tempistica, probabilmente il presidente Berlusconi vuole scapolare questa situazione molto delicata, complessa, che lo sta riguardando, e poi una volta compiuto il giro di boa della non crisi o della crisi pilotata, cosa che spero sia quello che avvenga.
Cioè lei che cosa spera che avvenga? La crisi pilota? Cioè,
guardi,
lei spera che Berlusconi si dimetta prima del voto di fiducia alla Camera?
Questo è già stato escluso, per cui insomma non credo che...
Vabbè, però lei si augura una soluzione che non sia quella del voto domani alla Camera oppure no?
No, io mi auguro, dunque, la crisi pilotata è stata suggerita ma è stata rifiutata, quindi non credo che la notte porti consiglio nel senso che ha proposto il Presidente. Il Presidente voleva che portasse consigli agli altri per votare la fiducia piuttosto che a se stesso per la crisi pilotata. Quindi togliamo dal novero delle possibilità questa, rimane l'alternativa, passa o non passa, come il calibro dei metalmeccanici. No? Allora, se passa... C'è comunque una maggioranza che non è la stessa dell'inizio della legislatura, ma è notevolmente ridotta,
sì.
E quindi può essere consigliabile. E io personalmente, senza esserne richiesto da semplice cittadino, do questo consiglio gratuito,
ecco, dia
questa consulenza gratuita al massimo livello del potere.
Esatto.
Bene, mi pare appropriato, opportuno che trovi una sintesi tra le anime che prima erano con lui e poi si sono allontanate, perché sia Casini che Fini stavano nella sua maggioranza dal 2001 al 2006 e poi ne sono...
Cioè lei auspica un nuovo patto con Fini e Casini?
Esattamente.
Se, scusi un attimo, che passa attraverso le dimissioni oppure no?
Allora, può avvenire sia che passi, nel senso che non ci sia una crisi di governo, perché la maggioranza viene mantenuta, ma sicuramente se passa, passa con un indice diciamo di prevalenza molto più basso,
sì,
perché comunque una frattura c'è stata, e a maggior ragione se invece ci fosse la procedura delle dimissioni e del reincarico, che credo il Presidente della Repubblica non possa che riassegnare a Berlusconi, almeno il tentativo di rifare un governo.
Nel caso passi la fiducia, si deve dimettere lo stesso Berlusconi, secondo lei?
No, nel caso passi la fiducia non esiste, credo, neanche la possibilità formale che un governo che ha la maggioranza, che ha avuto la maggioranza, possa dimettersi, perché non...
Comunque
credo,
il suo consiglio è allargare a Fini e Casini,
sì, allargare,
recuperare Fini e
mettere ristretta, e nel caso di Casini è rimasto fuori, ma c'era prima, e credo che entrambe le anime, intendo dire anima in senso lato, con i valori che esprimono, gli interessi eccetera, possono in questa fase di legislatura aggregarsi e dare una maggiore tonicità al governo, stabilire delle priorità forse diverse da quelle finora attuate, insomma dare un impulso che rimette insieme queste diverse forze e ci porti alla fine della legislatura, perché la cosa più grave che può capitare al nostro paese in questo frangente è che non ci sia un governo solido per governare una crisi economica.
Però è quello che dice Berlusconi. Io però le devo presentare dopo il traffico una persona che le vuole fare un piccolo rimprovero, perché lei insomma ha fatto un'imitazione da noi a Strasburgo che insomma è stata qualcosa di delicato per lei, no? Che è l'imitazione, devo dire, riuscita anche molto bene, perché lei si cimenta, e questo è positivo, di Giulio Tremonti.
Notte prima
che notte prima del giorno decisivo di domani, caro Parenzo, 800 24 00 24, tu trovi, Parenzo, non trovi un po' anomalo il fatto che il presidente, per carità, ci sono tante anomalie in Italia, lo sappiamo, non trovi un po' anomalo che il presidente della Camera, dovrebbe essere lì il garante anche di una, soprattutto in una situazione del genere, poi tra un intervallo e l'altro trovi il tempo di fare sostanzialmente il capo partito e dunque di avere dei colloqui con i cosiddetti finiani moderati per convincerli a votare la sfiducia al governo? Lo stesso
assolutamente no. Assolutamente
Albertini
no.
Non trova anomalo tutto questo? Lei?
L'importante è che governi bene,
no,
ascolta Parenzi, quello che è la Camera.
Sì, importante è che governi bene i lavori della Camera, quello lo sappiamo, però, insomma, qualche anomalia c'è. Adesso, no?
Padolini non era un leader di partito.
Sì, no, ho capito, io sto dicendo che in una situazione del genere in cui c'è il presidente della Camera che, oltre a regolare i lavori eccetera eccetera, e questo fa parte del lavoro, diciamo, non particolarmente impegnativo spesso della presidenza della Camera, però quando poi non c'è la discussione incontra, oppure mentre la discussione, quando è meno interessante, incontra alcuni deputati di Futura Libertà per convincerli a votare la sfiducia al governo.
La critica che viene fatta ai magistrati, cioè un magistrato potrà avere un pensiero politico, però io mi auguro che quando applica la legge la applica secondo la legge e non secondo quello
Albertini,
che
anomalo tutto questo secondo lei?
Dunque, da un punto di vista formale il Presidente della Camera è quando presiede la Camera che deve essere super parte, assolutamente imparziale, perché quello è il suo ruolo, e tant'è che l'unica ragione prevista dalla Costituzione per le sue dimissioni forzate, cioè per l'allontanamento dal seggio più alto della Camera, è la non imparzialità, cioè il non aver presieduto la Camera con quei criteri che sono la garanzia istituzionale della sua terzietà. Questo, diciamo, da un punto di vista formale. Da un punto di vista sostanziale è indubbio che mentre si è in quel ruolo la appartenenza o la promozione anche marcata, come in questo caso, della propria linea politica, insomma, può essere censurabile, ma sempre sul piano politico, non sul piano,
non è un gran problema, dice lei. Comunque non è una cosa fondamentale. Senta, allora, Giulio Tremonti, buonasera.
Buonasera.
Senta, so che lei era particolarmente arrabbiato per quell'imitazione che ha fatto Gabriele Albertini da Strasburgo. Le vuole dire qualcosa?
Guardi, io lo so, Cruciani, che questo è pane per i suoi denti e va a cercare la polemica. Io non voglio,
per carità.
Non voglio assolutamente polemizzare. Dico semplicemente a Gabriele che non mi aspettavo da una persona professionalmente, politicamente, peraltro molto preparata, corretta generalmente, fra l'altro una persona che considero amica, imprenditore di spessore, non mi aspettavo che scadesse a questo livello.
Vabbè, ma sa, Albertini è anche una persona che vive in questo mondo, divertirsi, mica è una persona adesso così solo.
Guardi che poi lo sa che mi ripugna partecipare alla sua trasmissione.
Lo so, però risponde sempre.
Cruciani, che oramai è una trasmissione. È un fenomeno da baraccone, ecco, questo oramai è diventata
però non ci offende troppo, sennò
trasmissione crea soltanto un clima ulteriormente fastidioso e ansiogeno e penso che in questo periodo francamente non abbiamo bisogno.
Scusa, Parenzo, che stavi dicendo? Scusa.
No, ma di che parla il ministro Televa, dice la trasmissione, come si permette i conti pubblici all'Europa che mercoledì si giudica?
Albertini vuole rispondere?
Intanto devo dire, non so chi sia, non è Tremonti, ma è quasi più originale dell'originale. La curiosità è sapere chi lo sta imitando con questa ragguardevole e incognabile perfezione. Non è Tremonti, però, questo lo posso dire. Ma è come se fosse lui, è più vero del vero.
Comunque,
non è un professionista del ramo, cioè un cabarettista, un imitatore, ma magari un collega. Merita un encomio solenne pubblico perché
comunque lei non è pentito dall'imitazione che ha fatto di Tremonti, no, per carità.
No, pentito no, però vorrei saperlo imitare come fa la persona che sta interloquendo con noi, perché davvero potremmo fare delle gag in certe situazioni. Per esempio la settimana scorsa non è poi venuto, ma avrebbe dovuto incontrarci in un breakfast alle 8 del mattino, tutti noi deputati europei, poi diciamo che ha tirato il bidone. Sarebbe stato simpatico mettersi al suo posto e iniziare la colazione dicendo: ma qui non è ancora arrivato nessuno, potremmo prendere qualcosa prima, un caffè per tenerci svegli, ecco, cosa così, e poi arrivare a vedere l'origine.
Ma è vero che vuole sostituire Berlusconi? L'ha proposto anche Fini, Albertini?
Io ci andrei volentieri, ma quel vecchietto di acqua continua a dire che ci sta lui e non posso andarci io.
Grazie.
Anche Umberto.
Mi perdoni, Cruciani.
Sì, mi dica.
Guardi,
sta mettendo in dubbio la sua identità innanzitutto.
Guardi, io apprezzo molto l'imitatore, il cabarettista che sta facendo le veci di Albertini in questo momento, ma io direi che la sua trasmissione quest'oggi oramai è una trasmissione che non ha alcun confronto democratico.
Nessun confronto.
Non è possibile, mi lasci finire per favore, è possibile esprimere opinioni, è diventato uno zibaldone di sketch cabarettistici.
Bravo, bravo, è così, grazie Albertini, grazie, dopo
allora mi deve dire chi è questa persona.
Dopo glielo dico.
Cara, io
Siamo qui, caro Parenzo, 19:17.
Ecco, sì.
Questa è la Zanzara, 800 24 00 24. Poi in questa situazione si ascoltano anche le frasi più impensabili. Per esempio Paolo Guzzanti, che come sai è stato eletto con il Popolo della Libertà, adesso invece aderito al gruppo misto, nonché rifondato il Partito Liberale, o aderito a quello che resta del Partito Liberale, dice: l'astensione è esclusa. Domani darò buca a uno tra Fini e Berlusconi. Eccezionale. Lo dirò solo in aula. E poi darò buca a uno di due. Intanto Berlusconi replica alla Camera, live.
Nessuno di voi può avere dimenticato la lunga strada che abbiamo percorso insieme dal 1994 ad oggi. Non potete aver dimenticato le battaglie che abbiamo condotto insieme e anche i risultati positivi del nostro impegno comune. Sono altrettanto certo che nessuno di voi intende gettare via così frettolosamente.
Vola colomba bianca, vola.
Le colombe potrebbero andarsene, potrebbero tornare con Fini, le colombe. Vola colomba bianca, vola.
Che non sarà più sola. E che mai più.
Ma tu l'hai capita questa cosa di Fini? Un altro governo anche con Tremonti. Sentiamo, ieri dall'Annunziata, Fini con Tremonti un governo politico.
Ci han divisi. Ci sorrideva il sole, il cielo, il mare.
Lei considererebbe Tremonti, Tremonti un governo tecnico,
Tremonti,
cioè un tecnico politico o pienamente politico?
Tremonti è il ministro cardine dell'attuale esecutivo. Sì, è chiaro che sarebbe un nuovo governo di centrodestra.
Era una domanda un po' provocatoria per cui Tremonti naturalmente se
guardi
lo può prendere.
Faccio.
Ma non è lo stesso Fini che qualche anno fa voleva la testa di Tremonti? Non è lo stesso Fini che sostiene che bisogna avviare una nuova fase economico? C'è una nuova agenda economico-sociale, dunque sostanzialmente mette in discussione il ruolo di Tremonti?
No, ma no, qui attenzione, perché non c'è una grande contraddizione.
No, eh.
Cioè, per quanto tu ne voglia provare, ma in questo caso sbagli, perché l'ottimo o pessimo, secondo i punti di vista, Fini, ha sempre posto una questione politica alla maggioranza di governo.
Sì, quale?
Dicendo, non c'è soltanto B e B, Berlusconi e Bossi.
Sì.
Ci sono anch'io al tavolo.
Sì.
Siccome questi se ne sono infischiati, o fottuti, per usare un termine aulico,
sì,
alla hotel.
Tu allora fai cadere Berlusconi. Per
no,
questo,
allora
per questo fai cadere Berlusconi.
Riscriviamo l'agenda,
sì,
quello gli ha detto di no.
Ma quale agenda?
Allora
ma quali sono le proposte? Ma quali sono?
Gli ha detto di no.
Ma le proposte quali sono? Non esistono le proposte.
Le proposte non avevano in politica, non avevano politica. Esiste il fatto, una critica sostanziale,
sì,
a un'agenda inesistente.
Ma che agenda inesistente?
È stato impegnato in altro.
Ma quando mai? No.
E non dico
ma,
altro.
Ma vedi che anche in questo c'è una grande contraddizione,
sì,
caro
sì,
Parenzo.
Sì,
no, la grande contraddizione è che nello stesso tempo in cui, nello stesso momento in cui Fini esterna queste cose, nello stesso tempo è costretto ad ammettere che uno, Tremonti ha fatto bene perché ha tenuto ferma la barra dell'economia durante i mesi della tempesta finanziaria, eccetera eccetera, il governo ha approvato questa riforma, quell'altra riforma, cioè non c'è una cosa, non c'è una cosa che poi si propone concreta di alternativa dal punto di vista della politica economica, non ce n'è una.
La critica che loro fanno è Berlusconi in questa fase non è stato adeguato.
Ma che critica è? Ma è una critica che non ha senso, ma è una critica che non ha senso. E comunque
è sempre impegnato da qualche parte.
Ma allora perché
lui
vogliono di nuovo il Berlusconi?
Andare in Russia a incontrare Putin, questa è l'unica roba che ha fatto.
Ma no, certo che non è così, cioè questa è una visione parziale propagandistica di quello che è accaduto.
Quello che gli morti, quelle critiche non è che lo penso io, è una lettura che in questi ultimi mesi molti ormai fanno, cioè un'assenza politica.
Sì, ma non è per questo che Fini fa cadere il governo. Fini fa cadere il governo perché vuole la testa di Berlusconi. Questo è il punto, vuole la testa di Berlusconi a ogni costo. e la vuole anche votando con l'Italia dei Valori e con il Partito Democratico domani, o come l'Italia dei Valori e il Partito Democratico domani, questo è il punto. La vuole a tal punto che arriva fino a votare la sfiducia come fanno i partiti dell'opposizione.
Ma infatti oggi, se, come hai ricordato, gli aveva proposto una mediazione di noi ci asteniamo,
sì,
facciamo un passaggio parlamentare.
Ma sono tutte formule stantie, vecchie, la gente non capisce che significa di mettersi prima del passaggio di qui o di là. Cioè, sono tutte forme. Io sono sicuro che se uno va a chiedere qui sotto, qui a Viale Monterosa, scusi, lei sa cosa significa dimettersi dopo il Senato, ma prima della Camera? Prima... Le persone ti guardano e dicono: ma lei di che cosa sta parlando?
Le persone non devono sapere come funziona.
Sentiamo Pardi, il senatore Pardi, la retorica fallocratica.
Ah, una meraviglia, l'ho sentita al Senato.
Via.
Lei non è il Presidente della Repubblica e non potrà mai esserlo. Lei è l'uomo più ricco e più potente del paese, ma il suo stile di vita ha degli aspetti francamente miserabili. La sua retorica fallocratica svela impotenti libidini senili. Ma non è solo questo. Lei ha inquinato in profondità la vita politica italiana. Il campione del falso in bilancio e dell'interesse privato, il corruttore di magistrati, il proprietario di mezzi di comunicazione non può inquinare la massima carica dello Stato.
Vabbè, ma adesso che c'entra Berlusconi al Quirinale? Cioè, va bene che uno si deve sfogare al Senato, però insomma, davanti a Berlusconi, dunque, uno ha l'occasione di dire tutto quello che pensa di fronte al Presidente del Consiglio, di vomitare tutto quello che uno ha nella testa. Ma insomma, adesso il Quirinale non è in discussione.
Qui si vede Berlusconi in aula.
Questo
no?
Anche è vero, questo anche è vero. Zanda,
quindi,
il Senato.
Appena lo vedo, gli dico due cose.
Esatto, gli vomito addosso tutto quello che penso.
No, gli dico due cose.
Gli vomito addosso tutto quello che penso. Mica
non è male, cioè non è un insulto.
La
.
Retorica fallocratica.
No,
cioè.
Ecco, non è, no, diciamo, mettiamoci d'accordo, non è un insulto.
No,
retorica
no, per carità, che ha detto poi anche cosa senile, che ha detto, non mi ricordo.
Libidine. Libidine.
Più tardi lo sentiremo, Pardi. Zanda, Zanda, portavoce di Putin. Berlusconi con portavoce di Putin, che in realtà è un'affermazione che disse proprio qui alla Zanzara uno dei finiani.
Le relazioni tra l'Italia e la Russia sono molto importanti e vanno rafforzate, ma portavoce di Putin è cosa diversa da amico di Putin. Presuppone un rapporto di dipendenza, non di amicizia alla pari, è una definizione grave che evoca il tradimento degli interessi dell'Italia e dell'Europa.
Tormento triste, e nei miei sogni piango e invoco te.
Nei sogni la notte chissà se porterà consiglio, come dice Berlusconi, ai finiani. Andiamo a sentire qualche ascoltatore noi. Marco da Perugia, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Dottor Cruciani, dottor Parenzo. Senta, io volevo richiamarmi a quanto ha in parte già ribadito poco fa. Cioè il discorso del fatto che Fini abbia l'unico interesse a far fuori Berlusconi, ma se anche questo fosse vero, cioè nel senso, se il fine di Fini, in passi il gioco di parole, fosse quello di far fuori Berlusconi e chiamiamolo a instaurare una nuova fase politica, ma questo non potrebbe esserci?
No, ma
no,
Marco, certo, è assolutamente legittimo, per carità, è assolutamente legittimo, Marco. Non dico di no, solo che uno come dire, poi si confronta e dico voglio mandare giù Berlusconi e poi si confronta con gli elettori. Questo è il punto. No, le elezioni invece non ci vogliono. Titoli del TG3.
Berlusconi, la crisi al buio è una follia. Dopo la fiducia, patto di legislatura con i moderati, appello a Futuro e Libertà che la notte vi porti consiglio. I finiani si ricompattano, Berlusconi si dimetta prima del voto alla Camera o sarà sfiducia. Il no del PDL, proposta irricevibile. Anche Casini chiede le dimissioni del governo, i democratici lasci per il bene del paese, mercato dei voti, Di Pietro in procura. Il dubbio sulla presenza delle parlamentari incinte, la Mogherini PD invoca il fair play, per ognuna di noi non voti una donna PDL. Tensione alla presentazione di un libro del segretario della CISL Raffaele Bonanni, contestato da un gruppo di studenti e di precari. Bambini in ostaggio per ore da un 17enne con disturbi mentali in una scuola materna in Francia, liberati dalle teste di cuoio. Quando a scioperare sono i poveri del pallone senza paga da mesi, i calciatori del Catanzaro per protesta fanno sit-in sul campo.
Vola colomba. gamba bianca vola.
Alberto, provincia di Venezia, buonasera.
Buonasera a lei, Cruciani.
Dica.
Senta, io non riesco a capire una cosa. Questo Berlusconi bis, qualcuno me lo deve spiegare. Che senso ha divorziare per poi riprendersi? Cioè, è un po', io la vedo un po' come un matrimonio, come il marito che si sta separando dalla moglie e gli dice: guarda, ci separiamo, tanto poi ci risposiamo, non preoccuparti.
No, ma Alberto, in politica esistono anche questo tipo di compromessi.
No, ho capito. Ma la vedo una cosa assurda. In un futuro vedere i deputati di Futuro e Libertà e di del Popolo della Libertà votare assieme dopo tutto quello che c'è stato in questi
un attimo solo Alberto.
Tra il proseguimento di un progetto di cambiamento e la restaurazione, ovvero il ritorno all'indietro, il ritorno a quei vizi tradizionali della politica che sono all'origine dei problemi di cui oggi soffre l'Italia. Il nostro paese.
C'era stato un momento quasi di ilarità alla Camera con il presidente Berlusconi che si è dovuto a un certo punto ha fatto il gesto di tapparsi la bocca. Poco fa ha detto: vi ricordo che ho una certa età e che anzi ho un'età catacombale. Questi applausi potrebbero farmi male. Evidentemente c'erano stati gli applausi da parte del centrodestra. Alberto, allora cosa stava dicendo? Berlusconi bis, esistono formule politiche di questo tipo? Governi che si dimettono per rinascere, ampliati, corretti, è sempre una questione di poltrone. Di nuovi equilibri politici, per carità, insomma, non mi scandalizzo di certo, però lei ha ragione, cioè, i finiani ne hanno detti tutti i colori di Berlusconi, in questi, anche i più moderati in questi giorni, in questi mesi, e portavoce di Putin, puttaniere, una cosa indecorosa per il nostro paese, ma sì, molti lo hanno detto, ho capito, però come si può immaginare di rimettersi insieme quando si è detto tutto il peggio di una persona? Io questo trovo sconvolgente. Cioè, se uno dice Berlusconi ha fatto quello che ha chiuso il suo ciclo, è diventato quello che è diventato, basta. Cioè, uno si dimette, si chiudono. No, invece vogliono Berlusconi bis sempre.
Vabbè, allora viceversa, come fa Berlusconi adesso a fare la corte ai centristi? Con che faccia?
Sì, ma
dopo averli cacciati dal governo precedente,
ma voglio dire, un allargamento della maggioranza, della maggioranza.
Quello è un tradimento.
Sì, ma non è, ma il tradimento è quello dell'Udicino con fronte ai propri elettori. Ma se la maggioranza si allarga,
ma anche della maggioranza di centrodestra, che non voleva certo avere,
ma sì, ma d'accordo, ma quello è un altro discorso. Comunque si mantiene, come dire, una certa composizione. Beh, Parenzo, è tornato a parlare Scilipoti.
No.
Eh sì, l'uomo del lago Puntura.
No, mal di testa, già ti prego, no.
Scilipoti, no. Però devo dire che in questo caso ha ragione, le truppe di Anno Zero a casa dei familiari.
Ha fatto un'intervista alla mamma, che c'entra?
Sì, ma infatti non l'ho capito. Pare
ma
che la mamma...
a casa dei familiari?
A casa dei familiari?
Ma lei, la signora aveva 91 anni.
Si è sentita anche male.
Ma che...
Non si fa così, adesso...
Ma poi è stata un'aggressione alla madre di Scilipoti.
Ma poi che c'entra in intervistare la madre di Scilipoti o andare...
Io, quello che ho saputo da ambienti romani,
sì,
è questo.
Che sono amici tuoi quelli che sono...
La brava inviata di Anno Zero.
Brava, insomma, non so neanche come si chiama. Bisogna vedere. Brava,
è andata giù nel paesino di Scilipoti a fare un'inchiesta sulla questione Scilipoti, cioè su questi detti che avrebbe contratto.
Sì,
vabbè, no?
Sì.
Siccome il paese non è Manhattan, non è New York, è un pochino piccolo, a un certo punto lui dice: guarda lì la madre, e lei è andata lì e gli ha fatto due domande, no?
Ho capito, ma perché bisogna andare dalla madre di Scilipoti? Abbi pazienza.
Bam 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 bam, ora Anno Zero va a cominciare. Bam 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 bam.
Beh, ho capito, però voglio dire.
È come lo squalo, no? La musica bam 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 bam.
Ho capito, ma sono degli squali andare a intervistare la mamma di Scilipoti. La mamma di Scilipoti.
Dire,
sì,
no?
D'accordo, ma la mamma di Scilipoti uno se la poteva anche risparmiare, diciamo la verità.
Lei è la madre di Scilipoti, signora?
Scilipoti, mia madre importunata da Anno Zero.
Ma che importunata?
La cosa che mi dispiace è che oggi ho saputo che sono andati direttamente a infastidire mia madre a 91 anni, i colleghi suoi di anno zero.
Come
e
miei.
Questo è veramente mortificante. Io ritengo che se loro volessero parlare direttamente con il parlamentare Scilipoti, basta chiedere di andare in questa trasmissione e poter parlare. Io faccio l'invito di non importunare mia madre o cercare di trovare degli elementi che poi li studiano a modo o li mettono ad arte per cercare di denigrare un personaggio, cioè un parlamentare.
Minaccia di morte, Scilipoti. Vabbè, ho capito, però insomma, adesso oggettivamente andare dalla madre non è stata una grande idea. Adesso uno può pensare di tutto su Scilipoti, ma andare.
Non è che sono andati a casa.
Vabbè, ma in ogni caso, su.
La curiosità giornalistica.
La madre di Scilipoti. Ma dai, su, ma adesso oggettivamente, la madre di Scilipoti, noi facciamo anche delle cose un po' temerarie, corsare, ma la madre di Scilipoti chi se ne frega di quello che pensa la madre di Scilipoti? Cioè non è che una cosa che ha coinvolto la famiglia, c'è questa storia dei debiti che Scilipoti stesso ha chiarito.
Ma non è un'aggressione, non è che...
No, adesso l'aggressione no, l'avranno importunata, l'avranno incrociata con la telecamera e quella a 91 anni si sarà un po' spaventata, giustamente, le telecamere...
Telecamera,
mica. E beh, ho capito, però quando ti arrivano le telecamere perché tuo figlio viene accusato di fare il tradimento, di essere passato di là davvero a Berlusconi, posso capire che una
allora,
signora...
Allora, signora, suo figlio ha tradito? Suo figlio ha tradito, signora, non risponde? Non ho sentito la domanda. Signora, ha tradito?
Adesso, non so come sia andata, non credo che l'abbiano mandato in onda, tra l'altro.
Domani, veramente, giovedì.
Eh sì, giovedì prossimo, forse. Minacce di morte.
Mi avete massacrato, dico, mi avete messo in ridicolo davanti a tutti, tant'è vero che ricevo 70 mail al giorno che dicono che devo stare attento per andare al Parlamento perché mi potrebbero sparare. Questo è quello che avete creato, non lei, ma dico qualcuno che fa il giornalista.
E non sarà la sua scelta.
Questa Telese che dice, ma non è stata la sua scelta che ha provocato tutto questo? Prima era Emilio Fede che quando Scilipoti ha detto i suoi colleghi di anno zero ha avuto un moto di mancamento a un certo punto, i miei colleghi di anno zero, per carità. Poi a un certo punto Scilipoti, oltre alla questione dell'ago.re, evidentemente ci deve essere dell'altro, perché sempre al TG4 dice, ho posto dei dubbi all'interno dell'Italia dei Valori sulla questione delle coppie di fatto e della pillola. La pillola?
Questo è importante, è la pillola.
Sentiamo.
Io come gli altri colleghi abbiamo fatto una riflessione da diverso tempo, in modo particolare io all'interno del mio partito, per quanto riguarda tutte quelle problematiche che vanno dal testamento biologico all'eutanasia, che vanno anche alla pillola abortiva, cioè al comportamento anche utilizzato nei confronti delle coppie di fatto. Allora questo parlamentare che si chiama Scilipoti in terza persona, dico sto parlando, e che si pone una riflessione attenta nel dire alcune cose, alla riflessione invece viene immediatamente intimidito dicendo o rientri immediatamente.
Vabbè, insomma, adesso l'uso della pillola abortiva all'interno dell'Italia dei Valori e la questione delle coppie di fatto non mi sembra sia all'interno.
Questo Parenzo che sta parlando in questo momento mi dice questa cosa. Che un deputato eletto con le divie che ci sta per 15 anni e che improvvisamente tira fuori la pillola del giorno dopo, le parafarmacie, l'agopuntura, viene da piangere ogni volta che.
Sì, è così. Su questo ti do ragione. Ascoltatori, 800 24 00 24, questa è la Zanzara. Andiamo a Milano. Andrea, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Allora, io ho la bottiglia pronta sul tavolo.
Bottiglia di cosa? Di champagne? Di che cosa?
Io purtroppo con la possibilità è uno spumantino. Però
ma cosa vorrebbe festeggiare, scusi Andrea?
Allora, domani si festeggerà ufficialmente la fine della Seconda Repubblica.
Vabbè, ma lei non ha capito niente, Andrea.
No, guarda, sia tranquillo, perché poi inizierà la terza. E per fortuna, perché si dice non c'è due senza tre, la terza sarà l'ultima Repubblica.
In che senso, scusi? Che cosa si augura? Che non ci sia più la Repubblica?
Ma probabilmente quello che verrà dopo sarà meglio per tutti.
Sia calmo, in che zona si trova lei della città?
Sia fermo, in che zona?
Sia fermo dov'è? Dove si trova? Che le mandiamo una macchina con delle luci sopra. Stia tranquillo però,
Sì, tranquillamente, guardi.
Dove si trova, Andrea? Che zona si trova che chiamiamo?
Ma guardi, mi trovo dalle parti tra Sesto e Monza.
Tra Sesto e Monza, però
la prendere tra un po'.
Ci localizzi un attimo, dia alla centralinista il suo indirizzo preciso, noi chiamiamo delle macchine, non si spaventi, sono quelle che fanno, com'è che fanno?
Ma bianca, con le luci colorate, quella blu con le scritte.
Bianca. L'ambulanza, ecco, senta.
Io la butto sullo scherzo, ma obiettivamente siamo arrivati ormai alla frutta di questo governo. Vabbè, ho capito, generale, Andrea, ma che ci fa di un sistema politico totalmente
ho capito
inadeguato.
Ma mi faccia un discorso che abbia un minimo, dico proprio un minimo di originalità, ma dico un minimo, perché mi dice il governo alla frutta. Beh, ho capito, di che stiamo parlando, cioè, la mozione di fiducia e disfiducia, Andrea, veramente, cioè, non...
Ma guardi Cruciani, semplicemente la mia idea è questa, io qual è la sua idea? Per sapere, perché comunque non sono contento, ma penso milioni di italiani, di come veniamo governati.
Allora...
Sicuramente ci auguriamo tutti un cambio. Certamente il cambio non significa lo scempio che vediamo adesso in questi parlamentucci che si spostano da destra, da manca, non sanno.
Vabbè, Andrea, lei non sa che cosa vuol dire, lei è scontento in generale, non sa cosa.
Quelli che rimpiangono i democristiani come qualche giorno fa, insomma, vediamo proprio delle cose proprio di basso livello.
Va bene, cioè, d'accordo.
Io sono giovane ancora, avrò qualche anno ancora.
Quanti
per
anni
vedere.
Ha lei, Andrea? Quanti anni ha?
Vado verso i 38, quindi mi auguro di vedere.
Che
un
significa
po' di cose
va verso i 38? Non è, 37 ne ha, non è che uno dice vado verso i 38.
Mancano pochi mesi.
Pochi mesi ai 38, bene. La ringrazio, Luigi da Pisa. Buonasera, Luigi.
Buonasera, Cruciani. Mi raccomando, questa sera sia forte con i forti e dia spazio ai deboli. Allora io quello che gli voglio dire...
Ma che vuol dire forti con i forti? Non è, qui non c'è nessun forte e nessun debole.
Delle cose, lei soccombe facilmente.
Ma non c'è da soccombere nulla, c'è da parlare con le persone, non da soccombere.
Allora,
Luigi, di che parliamo?
Allora,
su, non è mica...
dire, mi faccia
dica,
dire,
dica.
Allora il problema è questo, finché in Italia si deve dare spazio a dei parlamentari che fanno i loro mutui, i loro debiti, pensando di essere parlamentari a vita, questa Repubblica non va da nessuna parte. Queste persone non devono, gli italiani si devono ricordare di non votare queste persone che fanno queste dichiarazioni.
Cioè quali persone non dovrebbero votare? Scusi Luigi.
Tutti i parlamentari di qualsiasi schieramento politico che si attaccano a quella poltrona perché loro hanno famiglie e hanno debiti. Questo non
Luigi,
è una motivazione.
Ma abbia pazienza, ma ho capito, ma non è che dicono così, ma come fare?
Va bene, come qualcuno nella sua trasmissione ha detto chiaramente.
Ma sì, d'accordo, va bene, ma no, sì, va bene. Sì. Allora, gli italiani non li devono votare, ho capito, va bene.
Però mi faccia finire.
Finisca,
allora,
su.
Allora, praticamente io voglio dire questo, che l'Italia si deve stancare dei vari partiti che ci sono adesso.
Sì, che significa si deve stancare dei partiti che ci sono adesso? Vabbè Luigi, basta, gente... basta. Gaetano da Ragusa, buonasera.
Buonasera.
Vabbè, quando è troppo Zazzara, è troppo. Quando è troppo, caro Parenzo.
Le posso tirare le orecchie?
Sì, ma tiri tutte le orecchie che vuole, basta che faccia un discorso ragionevole, sennò...
Ha detto un'inesattezza, io non sono un finiano. Ma quando lei ha detto che la proposta politica di Fini, da politica economica, non c'è, vuol dire che lei non ha sentito oggi Mario Baldassarre.
Ma sì, c'è Baldassarre, certo che Baldassarre, certo che Baldassarre propone delle cose, per carità, propone delle cose, ma se, caro Gaetano, la politica, per fortuna, ogni tanto è fatta di persone che comandano, che decidono. Si dà il caso che in questo governo la politica economica viene decisa sostanzialmente, non solo la politica economica, da una sola persona. Ti sta bene? È così. Non ti sta bene? Fai la tua battaglia per cercare di imporre le tue idee. Cioè, questo io la politica la concepisco in questo modo, ha capito Gaetano? Cioè, qui c'è una persona che guida la politica economica, quella abbiamo ascoltata prima, è Giulio Tremonti. Punto. Di che parliamo? È così la questione. Cioè, vuoi ridimensionare Tremonti? Fai una tua battaglia politica con delle proposte per cercare di farle passare. Non passano, sei minoranza. Combatti la tua battaglia politica all'interno di un partito in cui sei minoranza. No, prevale il frazionismo. Questo perché? Per visibilità, per fare fuori Berlusconi. Questa è la mia analisi e la mantengo nonostante tutto quello che sento.
Va bene, Cruciani. Io non l'avevo chiamata per questo.
E perché cosa mi ha chiamato allora?
Io volevo porle un quesito che me lo pongo io per primo. Insomma, Berlusconi, che cavolo ci sta facendo attaccato alla poltrona sapendo che per un voto cade, per un voto rimane, per un voto in ogni
caso. Scusi, però Gaetano, che vuol dire attaccato alla poltrona? Quello fa il Presidente del Consiglio. Attaccato, che significa attaccato alla poltrona? Ma che sono discorsi assurdi. È stato eletto e non è che è attaccato alla poltrona. Qualcuno attaccato alla poltrona. Questo è un giudizio politico legittimo, ma lei dice attaccato alla poltrona.
No, io non le sto dicendo... Non sto dando un giudizio,
no.
Mi sto facendo una domanda. La domanda è la seguente: Berlusconi, sia che prende con un voto, che prende con sei voti, non riuscirà a portare avanti la sua politica, quella che, con la quale era stato eletto?
Ma è chiaro che questa conta è tutta una questione che poi non riguarda la forza dell'azione politica, perché è evidente che se Berlusconi ottiene la fiducia per un voto o due voti non è che cambia molto, è una prova di forza tra Berlusconi e Fini, questa è la sostanza.
Mi creda, ascolti, Paolo Guzzanti dice, sostiene che se Berlusconi si dimette prima,
sì,
prima della votazione, lui probabilmente riesce ad andare alle elezioni con un rincarico.
No, alle elezioni con un rincarico no, non c'è una cosa.
Il paese alle elezioni.
No, guardi.
Allora, la domanda è, ma perché qual è? Berlusconi sta andando una conta che gli pone davanti un punto interrogativo? Io posso essere anche sfiduciato, sia pure per un voto.
Gaetano, perché non è sicuro che dimettendosi prima... Ecco, perché non è sicuro che dimettendosi prima ottiene un reincarico. Quando uno si dimette, sa, insomma, possono succedere poi tante cose, magari si dice sì, ti danno il reincarico, ma non è sicuro che questo reincarico... E poi sostanzialmente perché vuole andare alla conta, e questo, ripeto, per me è positivo che uno voglia anche morire, però con la pistola in pugno. Questa è la realtà. Voglia morire vedendo di fronte, osservando negli occhi i suoi killer. 800240024, è con noi il senatore Domenico Benedetti Valentini. Buonasera.
Buonasera, buonasera a voi.
Come Salve. Sta, senatore Valentini?
In discreto stato di conservazione.
Discreto stato di conservazione, è fantastica. Senatore Valentini, lei domani farà, come dire, darà il suo voto a Berlusconi, come mi sembra.
Non c'è dubbio.
Certo. Senta, ma c'è stata una cena, sì. Una cena molto...
Quella di ieri sera?
Quella di ieri sera, esatto.
Sì,
dove si è svolta? Dove si è svolta?
Quella dei deputati.
Questa sera, ieri sera, dove si è svolta questa cena?
Volta su al Grand Hotel lì a Via Veneto.
Ah, il Grand Hotel di Via Veneto.
Sì.
Chi ha pagato?
Oh, non ne ho la più pallida
idea. Lei no, lei ha mangiato e via.
No, no, ma di solito il nostro gruppo parlamentare tiene periodicamente delle riunioni, delle cene di lavoro, oppure una volta all'anno, prima di Natale.
Se ne occupa il gruppo, insomma.
Gli auguri. Non mi pare si sia... È un particolare interessante?
No, ma così
no,
è perché...
allora passiamo oltre, al dunque.
È uno scherzo, Valentino.
Certo,
è uno scherzo. Sono curioso. Queste
sì, ma io sono amante degli scherzi.
Queste scene chi le paga di solito? Il gruppo, no? Di solito.
Non ne ho la più pallida idea.
Il presidente.
Mi interessa poco di questioni di borsa.
Di questioni di borsa.
Vabbè. Quindi pure parliamo di politico, di cose a me.
Qualcun altro pagherà una meraviglia.
Sì, certo. Secondo Valentino, allora, in questa scena lei... pare che abbia indossato un abbigliamento stile Dante Alighieri, è così?
Sì, non è stile.
Proprio Dante Alighieri?
Era proprio Dante Alighieri.
Scusi, ma lei è venuto vestito...
A cui ho prestato il mio umile corpo, ma era Dante Alighieri.
Era Dante Alighieri. Senta un attimo, ma mi faccia capire bene, lei è venuto col vestito dietro nella borsetta?
Certo.
Poi si è cambiato lì, naturalmente.
Certo.
No? Si è cambiato lì nei bagni.
Nella vita sono un essere normale.
No, vabbè, era per capire, no, pensavo che lei...
E lì mi sono trasfigurato. Sì.
Si è trasfigurato. E ha fatto ingresso nella sala dove si svolgeva la cena, giusto?
Sì.
Prima
la Gallone, vestita da Francesca da Polenta, nota come Francesca da Rimini, mi ha introdotto, sì? E poi è entrato il sommo poeta.
Eh sì?
Che ha declamato una versione particolare di un canto della Divina Commedia.
Hai capito, Parenzo, che succede?
È fantastico.
Una cosa strepitosa.
Abbiamo drammatizzato, no?
Certo,
abbiamo dimostrato con ciò la nostra serenità di fronte agli avvenimenti.
E a chi è venuta questa idea?
Ma credo a me stesso.
Cioè a lei,
conversando
no?
Con qualche collega, sanno che io mi diletto e di letteratura e anche di pratica teatrale,
sì.
E allora si è detto sdrammatizziamo, trattiamola secondo verità ma anche secondo caricatura, secondo
Fatti
paradosso.
Non foste a vivere come brutti,
ci accusate sempre di essere gente pesante, che non ha senso anche della serenità di fronte agli avvenimenti, e invece come vedete...
Senta, lei ha declamato delle terzine sulla situazione politica attuale, così?
Dunque sì, io praticamente ispirandomi naturalmente a quello che è il colore, il linguaggio del sommo poeta, ho vergato un piccolo canto.
Vergato, è bellissimo.
Un canto della Divina Commedia, di cui naturalmente i particolari non posso disvelare completamente,
perché?
Però forse a fine settimana li renderò più noti. E stasera probabilmente li replichiamo in sede di cena di lavoro degli auguri dei deputati.
Cioè lei fa l'inviato anche lì, sempre vestito.
Compare, viene rievocato da
sempre anche, vestito certo. Dello stesso modo, eccetera.
E compare e c'è questa apparire di fantasmi che vengono condannati e c'è una certa pena del contrappasso per ciò che stanno facendo, insomma, una pena dantesca che gli viene inflitta o comminata.
A chi?
Io volevo chiedere...
chiedi perché hai visto che linguaggio aulico.
Ma io sto seguendo Vine lo scherzo e quindi mi adatto anche...
No, ma ecco appunto, ma io sono un amante della Divina Commedia, ricordo il diavolo Barbariccia, quello che Dida il cul fece trombetta...
Sì.
Ecco, allora volevo capire questa metafora dantesca,
un po' male, però.
Barbariccia no, del momento.
Non sento bene,
adesso
lontano.
Cercheremo di migliorare. Senatore
pronto,
Valentini,
sì.
Però voglio chiederle, mi faccia capire agli ascoltatori,
dimmi.
Una di queste terzine, quella rivolta al terzo polo, un po' sbeffeggiatrice,
ma,
diciamo.
Dunque, adesso, come ripeto, ho preso impegno di non divulgare, insomma,
però per noi faccia un'eccezione.
Diciamo
per...
che si vedono apparire i fantasmi dei ribaltonisti,
sì?
E allora diciamo si presentano, io sono Pier Ferdinando dei Casini, di quei sodali urlava il principale. E non secondo io son berciava fini, sia per il governo attuale sia potenziale. Terzo appariva il siculo lombardo, dall'occhio divergente e bocca alata. Assai più scialbo e dal ceruleo sguardo, Rutelli rutellava in quarta fiata. Ecco, insomma, si presenta.
Valentini, è una cosa strepitosa. Io penso che lei dovrebbe esprimersi così anche al Senato. Ma perché, perché non l'ha fatto al Senato?
Dunque, allora ti dico subito che io passo nel mio... Io di solito parlo a braccio.
Sì.
Insomma, ahimè, purtroppo in quinta legislatura possiedo ormai gli argomenti, direi, un po' con
certo.
Una certa dimestichezza ed esperienza.
Non c'è
conosco
dubbio.
Anche bene i miei pollastri.
E
qualche volta uso un linguaggio quasi dialettale, direttissimo.
Per esempio?
No, vabbè, adesso senza fare esempi, ma insomma...
Vabbè, lei è umbro, no?
Sono un umbro profondo.
È come me, come me.
L'umbro
sono...
atroce. Ah, sì?
Ecco, io sono di Orvieto.
Una delle città da me più amate in assoluto.
Allora, mi dica una cosa dialettale sulla situazione politica.
No.
Altre
volte invece vengo accusato di usare un linguaggio troppo forbito, troppo...
Perché lei poi è avvocato, per cui insomma ha un linguaggio anche in alcuni casi barocco. Però torniamo dalle terzine di Valentini, tra poco. Pochissimo, cari ascoltatori, so che siete molto attenti perché un senatore che si traveste da Dante Alighieri e una senatrice, la senatrice Gallone, da Francesca De Rimini, in un albergo romano, il Grand Hotel, di fronte a tutti i senatori del PDL, declamano le terzine che in parte si riferiscono alla situazione politica, è qualcosa di eccezionale, uno spettacolo nello spettacolo.
Notte prima degli esami. Notte di polizia.
Che notte, caro Parenzo, la notte prima del giudizio finale. Come l'affronta questa notte il senatore Valentini? Dormirà tranquillo, senatore Valentini?
Con assoluta serenità. Comunque vadano le cose, prima di tutto ne ho ricordate tante nella mia vita politica e quindi nulla mi sconcerta.
No.
E in secondo luogo abbiamo la coscienza assolutamente tranquilla, se si è sopra si è ulteriormente legittimati, oltre che già dal voto popolare, per proseguire nella positiva azione di governo che si sta svolgendo. Se si dovesse andare per un voto sotto a causa dei ribaltonisti che tradiscono il voto popolare del quale pure hanno usufruito e che hanno ricevuto, vuol dire che si aprirà una fase di crisi. E se si riuscirà a rimettere le chiavi alla casa crinata, bene, si andrà avanti ugualmente a governare, sia pure con maggior difficoltà. Se no si va verso le elezioni anticipate e lì ce la giocheremo di fronte al popolo.
Scusi, le chiavi alla casa crinata, non l'avevo mai sentita. Cioè,
segna che io non è che camperò ancora a lungo.
No, perché scusi?
Se no, sai.
Ed è 46 lei, mica...
Vedi come sei informato,
Concello scherzoso. È un mio conterraneo, lei, come non sei informato?
Senatore, ma allora quando dovesse cascare il sovrano? Quando il sovrano dovesse perire, politicamente parlando?
Questa storia del guardare o dell'ipotecare il dopo Berlusconi, le regole della politica sono come le regole dell'amore.
Cioè
se io dico la mia fidanzata assolutamente cui sono fedelissimo è Laura, ma dopo Laura potrei vedere bene Giuseppina, basta, è già Giuseppina e Laura si incazza e dà fuoco alla casa. Non si può fare il discorso nominativamente chi è dopo Berlusconi. C'è dubbio che vi sarà un dopo Berlusconi, ci mancherebbe altro, ma anche lui pochi giorni fa intervenendo molto bene, perché io lo apprezzo quando è più semplice, con meno giri di bogoli, ha detto è notorio, io ho una certa età e quindi si porrà il problema quando...
Ma vuole campare fino a 120 anni?
Questo mio mandato, e vedi che adesso si sta ridimensionando e direi che con assoluta e apprezzabilissima umanità ho una certa età e quindi è giusto che politicamente, umanamente si guardi anche al dopo.
Senta, ma si
questo
pote...
non significa buttar giù chi ha ricevuto il mandato di governare.
No, certo. E dunque bisogna sempre rimettere le chiavi nella casa crinata. Com'era questa espressione che ho segnato?
Sì, è chiarissimo. No? Noi umbri conosciamo spesso il terremoto, no? Quindi quando il muro non si è in condizione di rifarlo da capo, e allora che si fa? Si mettono le chiavi per consolidare i muri e altre porzioni dell'immobile, no?
Una cosa strepitosa. Senta, senatore Valentini, voglio capire, pare che Berlusconi pure abbia declamato delle terzine in questa scena.
In effetti, dopo questa nostra performance, lui ha
si è fatto trascinare.
Senso dello spirito, che ne ha molto, come sapete, ed è molto bravo, ha anche declamato un sonetto, in qualche modo ha risposto a tono, diciamo.
Che sonetto ha declamato?
Il famoso Guido, io vorrei che tu e l'Apo ed io, insomma, l'ha declamato molto bene.
Lei lo sa a memoria?
Sì, l'ha declamato bene, sì, l'ha declamato a mente.
Se lei lo sa a memoria, no, lei, senatore Valentino, lo sa a memoria?
Sì, questo è roba elementare. Insomma,
Io non lo so, abbia pazienza, vabbè. Io sono ignorante.
Con quella che è sul numero delle 30, via, lo impariamo tutti alla scuola media, no?
Lo so, che vuole fare?
Ce lo rinfreschi,
io ci facciamo... Guardi che è molto meglio delle poesie di Bondi, lei è altro... Altro che le poesie di Bondi.
Parliamo della commedia che i posteri chiamarono divina, mica delle poesie di Bondi.
Allora Guido, io vorrei che tu, no, com'è? Guido, io vorrei che tu e l'Apo, no, io...
via, fossimo presi, coraggio, via. Non facciamo i...
No, ma senatore Valentini, davvero sono tutto orecchi e siamo tutto orecchi qui a Radio 21. Poi, insomma,
voi mi avevate chiamato per sapere come andavano a finire le cose.
Ormai come andavano a finire le cose, lo sa solo.
Mi state portando su un piano meramente letterario. Intendiamoci bene, io sto allo scherzo.
Guido, io
e
vorrei...
tra l'altro quella cosa serissima che è il teatro.
Esatto.
Perché tutti blaterano per il fatto che vengono meno le risorse.
No, io non blatero.
Tutti attaccano, eccetera.
Parenzo, che è comunista, io no.
Quando invece c'è fuori qualcuno di noi che pure è amante o praticante del teatro, della storia del teatro, allora ci prendono in giro. Ah, sa, quello è uno spiritoso, ah, quello è un goliarda, ecco la contraddizione profonda.
Guido, io vorrei che tu e l'Apo ed io...
Non va bene, insomma,
Guido,
fossimo presi per incantamento.
Guido, io vorrei che tu e l'Apo e io
fossimo presi per incantamento e messi in un vasel, in una nave, in un vasel che ad ogni vento al piacer vostro se ne andasse e al mio.
Sì, che fortuna.
Ho già dato un saggio sufficiente della mia dizione.
Ho capito, senatore Valentini, ma Berlusconi cosa voleva dire con questo versetto? Con queste terzine?
Insomma, ha voluto così stabilire un qualche parallelo in senso molto lato e comunque insomma è stato allo scherzo. Anche perché io avevo...
No, ma qual era il parallelo con che cosa?
Attento, anche perché io in chiusura avevo detto... confesso che dai versi originali molti aggettivi e verbi sono scomparsi e ciò per i garbi e prieghi prudenziali dei capigruppo che non furono scarsi si erano raccomandati in questa settimana che naturalmente lo scherzo presumibilmente intelligente di buon gusto non trasmodasse. Allora ho aggiunto ma prometto agli amici più fidati che ad essi i testi intieri saranno dati e a quanti non comprendano che è un gioco, direi che spirito e acume ne hanno poco. Ho detto bene?
È una cosa...
Ho detto bene?
Senta, senatore Valentini, domanda finale. Lei si può immaginare domani verso mezzodì come andrà a finire la tensione?
Ma dunque la tensione mi sembra sostanzialmente scontata al Senato dove nonostante la sciagurata scissione finiana il Popolo della Libertà e la maggioranza hanno ancora la maggioranza rappresentando la maggioranza degli italiani.
E alla Camera?
Come l'hanno ricevuta.
E alla Camera
invece,
bassa?
Invece alla Camera non ci giurerei per niente e non mi ci giocherei neanche un soldo bucato.
Con questo chiudiamo. Grazie senatore Valentini,
benissimo.
Grazie, buona serata.
Allora, piacere di risentirci.
Buona serata, dorma bene, passi una notte tranquilla, esatto. Berlusconi d'altra parte è sicuro del suo voto, dunque insomma lei non ha nessun tipo di problema questa notte, non sarà tormentato. Parenzo, hai capito?
No, beh, è una cosa, è strepitoso. E guarda, abbiamo tacciato definitivamente, tacciuto, fatto tacere definitivamente tutti coloro che dicono che alla Zanzara non si fa cultura.
No, ma soprattutto tutti quelli che dicono che nel centrodestra sono tutti ignoranti, bestie. Senatore Valentini, cioè...
Io da comunista trinariciuto non l'ho mai pensato questo.
Lo so, però c'era, sai, questo luogo comune, no? Destra, la cultura. Qui abbiamo uno che declama le rime, memoria, cose strepitose.
Che la voce, no? La voce teatrale. No, una meraviglia, avevo i brividi.
Massimo da Lecce, buonasera.
Sì, pronto, buonasera.
Massimo, cerchiamo di levare, di mantenere alto, no, il livello, così dopo la declamazione delle rime dantesche, certo, del senatore Valentini. Non ci facciamo... trascinare di nuovo nella melma, buonasera, della Zanzara.
Dottor Cruciani, buonasera. Senta, lei tempo fa, rispondendo ad una sollecitazione di un radioascoltatore,
sì,
che le chiedeva, ma lei alla fine cosa ne pensa di Berlusconi in politica? Secondo lei Berlusconi può o non può fare politica? Lei gli rispose che secondo lei Giuseppe Cruciani, Berlusconi, sì, è inadatto a fare il Presidente del Consiglio.
No, io non ho detto questo, è impossibile.
Sì, guardi, se vuole le scarico il file.
Mi pare molto difficile chi abbia risposto Berlusconi è inadatto a fare il Presidente, sì, del Consiglio. Vabbè,
sì,
comunque,
sì, lasciamo. Lei un paio di mesi fa c'ho la
vabbè, la registrazione. Comunque, Massimo, io ho il sospetto, ascoltando
volevo
la sua...
capire.
No, scusi, sì, un attimo. Ho il sospetto, ascoltando la sua voce, che lei ci prenda un po' in giro, perché da un po' di tempo che riceviamo dalla Puglia alcune telefonate, evidentemente da numeri diversi, c'è qualcuno che si diverte anche a fare queste cose, ma è sempre la stessa persona. Ho il lieve sospetto, comunque vada avanti.
Diciamo che le persone possono cambiare, ma le idee rimangono sempre quelle.
Sì,
no?
Le persone in realtà non cambiano, è sempre la stessa voce, solo che si camuffa con nomi e numeri diversi.
Ed è come Santozzi che fa il concorso a Zoletto.
Roba, Massimo.
Lei questa sera mi sta stupendo, Cruciani. Non sono, io ho chiamato circa un mese fa.
Bah, comunque.
Non credo di aver richiamato.
Vabbè, comunque, dica.
Sì, secondo lei, insomma, alla vigilia del voto di sfiducia, no? Secondo lei, perché Berlusconi è inadatto a fare...
Ancora, Massimo, non l'ho detto, dunque non si pone la questione, abbia pazienza, Massimo, lei insiste su questo, io non posso aver detto una cosa di questo tipo, perché mi sembra, insomma, avrò detto è inadatto in una... No, ma non credo, ma poi mi fa la faccia di ascoltare, ma sicuro che ho detto una stupidaggine in un momento di follia.
Notte prima degli esami, notte di polizia.
Beh, speriamo di no, notte di polizia, per carità, Parenzo.
Ma perché non metti mai la strofa che fa le mie mani sul tuo seno?
Adesso la metto. Facciamola arrivare.
Metti sempre questa parte puritana che voglio dire, no?
Figura di puritana a me.
Amico mio, andiamo un po' sulla parte più bonga bonga.
Ecco,
raga,
aspetta. So che tu sei rimasto
al bunga bunga.
Al bunga bunga del Paladozza.
Certo.
Adesso arriva. Che notte di pensieri per i finiani.
Di lacrime e preghiere. Però? La matematica non sarà mai il mio mestiere.
Ma io non ero male in matematica.
E gli aerei volano in alto tra...
Ma non arriva, non arriva la parte...
Bravino parla.
È più avanti, vabbè. Aulo da Udine. Che bel nome, Aulo. Aulo?
Eccoci. Avevo
Buonasera.
Appoggiato il... È un'ora che aspetto comunque. Dai,
Veneto, però... Aulo,
Come?
Veneto, Aulo.
È Veneto,
Friulano.
È Friulano, non bestemmiare, Parenzo.
Scusi, chiedo scusa. No, non c'è problema. Io chiamo dottor Cruciani, l'ascolto spesso, però le devo dire la verità, mi sono molto stufato che da una settimana a questa parte si continui a parlare di questa crisi.
Guardi che è mesi
crisi
che ne parliamo, non è questa da una
ancora
settimana.
Ancora peggio, ci sono altri problemi.
Aulo, ancora, che significa ci sono altri problemi? Lo sappiamo che ci sono altri problemi. Nicola da Trapani, buonasera, è caduto Aulo, adesso lo ripeschiamo.
Buonasera dottor Parenzo.
Buonasera.
Volevo dirle questo, lei prende in giro i politici, gli schernisce, ci gioca, insomma ci...
Sì,
fa
tutti, tutti.
Tutti, no. Però quando si tratta di fine lei si incazza.
Confini? No, ma Confini
no, 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 vedo che già il suo tono di voce si indigna, si incazza.
No, guarda, indignarsi, non esageriamo.
È stato con questa casa che ci ha rotto veramente. No, non capisco per quale motivo, non so se ci sia.
No, ma Nicola, ma dietro, non c'è nessuno, non c'è niente dietro, non deve andare a trovare dietrologie.
No,
è un'operazione politica che non mi piace, appunto, l'ho detto sin dall'inizio, in tempi
ma
non sospetti.
Cioè, ma è normale che fine fa politica?
Beh, a me può piacere.
Gliela suonate, gliela cantate.
Ma scusi un attimo, mi deve piacere. Ho capito, ma lei approva questa operazione politica? Io no, sarò padrone o no? Sarò libero di esprimere il fatto che non mi piace questa operazione politica? E allora, punto.
No, non parlo di approvare o meno.
Non ho nessun tipo di pregiudizio, anzi molte persone che sono vicine a Gianfranco Fini politicamente mi piacciono, anche quello che dicono mi sono sempre piaciute.
Non sono finiano.
No, ma non è che mi sto giustificando con lei, sto dicendo che non è che ho dei pregiudizi, ha capito?
La vedo in questo modo, questo qua gliel'ha suonato, gliel'ha cantato, visto che il partito non andava, gliel'ha detto tutto colore, e questo non ci sente, che deve fare questo qua?
E vabbè, lei pensa che Fini non abbia avuto lo spazio necessario, che a un certo punto le sue proposte non sono state accolte, si è stufato e ha rotto con Berlusconi.
Sì, ma non c'è, e poi io sto molto tempo all'estero e mi sono rotto anche le scatole di essere preso in giro perché abbiamo il presidente del Consiglio. Bunga bunga.
Vabbè, ho capito, Nicola, questa è una vecchia questione. Se
si è
scocciato.
Per chi sta in Italia non diventava mai, però per chi va all'estero, frequenta persone di altre nazioni.
Ma io sarò strano, Nicola, forse per carità, no, vado all'estero meno di altri. Io quando vado all'estero, Parenzo, a me di Berlusconi non mi parlano, a me parlano di altre cose. Boh, comunque. Dipende chi si frequenta. Naturalmente la ringrazio. Scontro Fassino Mussolini alla Camera, con Fassino che a un certo punto dice: ha fatto bene la Carfagna a darti della vaiassa, poi si scusa.
Questa crisi ha le sue radici nel fatto che a Napoli, nonostante le sue promesse, l'immondizia continua a essere lì. E che all'Aquila.
Onorevole Mussolini, la prego, se non è interessata, esca.
Onorevole Mussolini. L'onorevole Carfagna l'ha già definita egregiamente, quindi la smetta, diciamo.
Onorevole Mussolini, si fermi, la prego. Onorevole Mussolini, la prego. La prego.
La crisi.
Onorevole Fassino, continui.
Sì, no. Mi scuso l'onorevole Mussolini.
Le ha chiesto le scuse. Onorevole Mussolini, l'onorevole Fassino si è scusato con lei.
Sicuro che l'onorevole Mussolini non si scuserà con me delle
sue. È andata così, con le scuse, Mussolini, che a un certo punto naturalmente non si poteva sentire, è scesa dai banchi e stava quasi andando fisicamente contro Fassino, poi bloccata dai commessi.
Maturità t'avessi preso prima, le mie mani sul tuo seno.
Eccoci qui, 800 24 00 24. C'è un sondaggio diffuso al telegiornale della 7, Popolo della Libertà 28,9, Lega Nord 11,4, la destra 1,3, Futuro Libertà 5,9, Unione di Centro 6,6, Movimento per l'Autonomia 0,8, Alleanza Pedala 0,9. Beh, sono numeri positivi per il centrodestra, diciamo, inteso come Popolo della Libertà, Lega Nord e la destra,
rispetto... Scendo vicino.
Scende l'UDC, scende anche Futura Libertà rispetto ad alcuni sondaggi precedenti, no?
Quindi questo vuol dire che più si avvicina, se uno deve azzardare un'analisi,
sì.
Se più si avvicina, come dire, il rischio,
lo scontro, più si rafforza Berlusconi.
Più scatta il voto utile.
Sì, più si rafforza Berlusconi o comunque...
Oh sì, questo può essere una lettura, però tutto...
Andiamo con i titoli, se ce li abbiamo, la 7, titoli.
Quelli sono buoni.
Domani il D-Day per il governo, tensione in aula oggi alla Camera, Berlusconi e Fini si giocano fiducia o sfiducia sul filo di lana. Nel toto voto i pronostici sembrano leggerissimamente a favore del governo. Berlusconi parla 3 volte, 2 al Senato, poi alla Camera poco fa, si appella ai moderati e corteggia le colombe finiane. Nessun governo di transizione però, per il Premier non si può tradire il mandato degli elettori. Che la notte vi porti consiglio, dice agli ex alleati. Fini cerca di frenare la fuga delle colombe con una proposta al Premier. Si dimetta dopo la fiducia del Senato e prima del voto della Camera. Poi sarà reincarico. Altrimenti tutti i finiani voteranno contro il governo. Ma Berlusconi risponde picche. Per commentare questa vigilia infuocata del voto in Parlamento, in studio con noi uno dei protagonisti del voto di domani, Pier Ferdinando Casini. Il terzo polo reggerà alla prova e come ne usciranno destra e sinistra? Intanto il centrodestra torna leggermente in vantaggio nelle intenzioni di voto dopo la quasi parità di lunedì scorso e il PDL aumentare di oltre mezzo punto. Sale anche il PD giù Di Pietro e per la prima volta anche un po' Vendola. Ancora una contestazione per Raffaele Bonanni. Questa volta a Roma un gruppo di studenti e precari contesta il leader della CISL mentre presenta un libro con la Camusso e Angeletti. I contestatori sono stati allontanati con la forza della polizia. C'è una nuova pista per Yara, scomparsa a 17 giorni. Nel magazzino vicino al cantiere di Mappello sarebbero state trovate tracce di DNA che potrebbero essere compatibili con la ragazza. Prende consistenza l'ipotesi di un rapimento.
Notte prima degli esami.
Bene, bene, bene. Maristella da Roma, 800 24 0024. In queste intenzioni di voto, pubblicate, diffuse dal Telegiornale della 7, EMG se non sbaglio, il Partito Democratico sarebbe a 25,3, 4,7 per l'Italia dei Valori. In calo, certo, le questioni di queste settimane hanno certamente influito, no, su questo dato dell'Italia dei Valori.
Beh, mi pare che infatti i grillini siano al 2%.
No, 2%, 2%.
Ah, ecco, quindi vuol dire che infatti quei voti lì sono passati ai grillini.
7,7 per Sinistra, Ecologia e Libertà. Casini al telegiornale, sentiamo.
Io ho visto un sondaggio che ci dà il 3% a noi. Il 7% o l'8% della Lega.
Che Casini non creda molto a questi sondaggi.
Scherzoso. Questa è una cosa seria.
Cioè va in onda scherzi a parte qui in questa televisione, perché ieri a onda questa trasmissione.
Cos'è onda?
In onda.
Sondaggio non credo comunque che non è il mio sondaggio di certo.
Qui stiamo facendo.
Ma chi è? Chi è che dà questi sondaggi?
Non lo so,
qua?
Però
alla 7 faccio una protesta alla 7.
Bravo, faccia una protesta alla 7 e non sbagli il numero, visto che non la faccia alla 6 o alla 5. Vediamo insieme invece il putiferio che è successo oggi in aula.
Casini che protesta per i sondaggi. I politici sono sempre così, quando i sondaggi sono negativi se la prendono con i sondaggisti, è una roba pazzesca. Adesso scherzosamente con Mentana naturalmente faceva le sue rimostranze per un sondaggio. Che avete mandato in onda un sondaggio ieri in onda?
Sì, tutti i sabato e domenica abbiamo il nostro,
ah, già, è vero,
nostro
sì,
sondaggio,
sì.
Quindi
vabbè, Casini se la prende anche
onda,
con voi
a onda.
Casini sei ospite quasi sempre là.
No, beh, quasi sempre tanto che non viene, però.
È un ospite privilegiato della 7 comunque, sia del telegiornale
sono ospiti della 7 tutti.
Beh, insomma, Maristella da Roma, Maristella, buonasera.
Conflitto di interessi mega galattico, che so, non so.
Prego,
sì,
signora
Maria Gelmini?
Sì,
no, Maristella.
No, non facciamo confusione.
Quella è Maria Stella.
Esatto, io ci sono da prima. Innanzitutto,
vabbè, ho capito, adesso voglio dire.
Buonasera, Cruciani. Le volevo comunicare il mio, come dire, dissenso rispetto al suo trattamento clienti. Nel senso che noia mortale. No, assolutamente. Il senatore è stato.
Sentiamo un attimo, scusi un attimo, stia con me un secondo, si calmi un attimo. Vediamo questo, sentiamo questo servizio della 7 su quello che successo in aula.
Ebbene, quel termine, senza pronunciarlo, Fassino, poco elegantemente, oggi lo ha tirato di nuovo in ballo.
Onorevole Mussolini.
Va bene, Mussolini.
L'onorevole Carfagna l'ha già definita egregiamente, quindi la smetta, diciamo.
Onorevole Mussolini, si ferma.
È andata come una furia, Parenzo, come una furia si è avventata. Come una furia, come una furia, poi fermata, come una furia, poi si è rivolta a Fini, al governo, la sto vedendo in questo momento.
La prego, onorevole Fassino, continui.
Sì, no. Mi scuso l'onorevole Mussolini.
Le ha chiesto le scuse.
Che scene meravigliose, in questi casi si vedono delle cose stupende.
Si è scusato con lei.
La vicenda finisce qui, forse no, perché la Mussolini ha promesso che appena la incontro, la Carfagna, con quello che ha combinato, la prendo a calci. Staremo a vedere.
Eppure bisogna chiamare la Mussolini. Bisogna chiamare la Mussolini, chiamatemela, vi prego. Signora Maristella, prego.
Ecco, non sono scene stupende, queste sono vabbè, scene Maristella, veramente terribili.
Vabbè, ma si rilassa un
attimo. Io sono molto rilassata, il problema è un altro, è che un senatore non dovrebbe vilipendiare
Dante,
non dovrebbe passare il suo tempo piuttosto che a governare, a scrivere versetti, altrimenti avrebbe fatto il libero pensatore, il poeta, no, lo scrittore. Noi lo paghiamo perché ci governi. No. Io sono stanca di spendere i miei soldi nelle tasse che
mia,
pago.
Mi ascolti, Stella.
Assolutamente.
Maristella,
no, no,
Maristella,
fate,
Maristella.
Non mi fate
Stella
i paternali mia, sulle donne, che poi dobbiamo per forza, ecco, essere vaiasse.
Ma che
c'entra? Partire in quarta.
Ma si calmi
dare
un attimo,
di brutto, avere le furie. Se ma voi no, siete i soliti che avete in mano il governo e lo governate male.
No, noi che
basta,
c'entra?
Non c'è basta, andrà in fuori, scusi, Cruciani.
Ma noi non abbiamo in mano niente.
Ma siamo qui a lottare come leoni.
No, ma
giorno.
Cosa lottate? Voi lottate solo per la parte bassa.
Siamo come
la
leoni.
Parte, voi, sì, nella vostra parte bassa. Assolutamente siete dei leoni.
Scusi, cos'è la parte bassa?
Ma
che vuol dire?
La parte, se lei, Cruciani, ruota la testa di 90 gradi e si guarda, vede la sua parte bassa. Il problema è che la parte alta...
No, ma scusi, no, Maristella, abbia
pazienza. Qual è il problema?
No, ma non c'è nessun problema.
Riesce a starmi dietro?
Vorrei capire che significa, vorrei capire questa cosa. Io, se guardo, scusi, mi spieghi un attimo cosa devo fare? Mi devo, di 90 gradi mi devo abbassare?
Esattamente, vede Bunga Bunga, del quale Berlusconi ha fatto portavoce nel mondo ormai. Ecco, vede, noi ridiamo di questo, sarebbe da piangere.
Abbia pazienza,
siamo disperati. Non è che
lei sta parlando così a ruota libera, cioè dice a me che mi devo piegare a 90 gradi e guardare il mio Bunga Bunga.
Assolutamente.
Poi dice
sì.
Che Mussolini, ma ha messo insieme
libera.
Una serie di cose terrificanti.
Esatto, sono terrificanti perché questo è il risultato di questo governo.
No, 45, non 90 gradi.
Il risultato, esatto, sì, beh, 45 no, vedrebbe magari quello dell'altro signore che è in ascolto. Però io le voglio dire semplicemente questo, mi sarebbe tanto piaciuto avere un trattamento equiparato delle persone che vengono cioè che possono intervenire.
Scusi, che lavoro fa lei, signora Maristella?
Io sono un tecnico.
Che vuol dire tecnico?
Faccio case, sono un architetto.
Ah,
ci provo.
Architetto, vabbè.
Perché dice tecnico?
È tecnico,
perché noi purtroppo è geometra,
lei dica la verità, con tutto rispetto,
sì,
per i geometri.
Anche il liceo artistico volendo, anche sì, volendo. No, sono un architetto, anche
architetto.
Sì. No, non importa, io non sono, io sono Maristella, faccio
Maristella.
L'architetto, che è diverso.
Sì.
Comunque questo è esonera da qualunque tipo di... Il discorso è un altro.
Qual è? Non abbiamo capito ancora.
Di fare il mio lavoro. Allora, se io ho delegato una persona...
Ho capito, quello vuole declamare delle terzine di Dante. Abbia pazienza, Maristella. Ma lasci, lasci...
Ma dato un'ora... Ma no, ma lei l'ha ascoltato per un'ora.
Ma che un'ora? Quale ora?
Quegli altri poveri disgraziati che non erano in grado di mettere quattro parole per esprimere il proprio pensiero, lei le ha mandati a farsi una passeggiata. Di
certo.
Ma così, perché...
Ma
che vuol dire?
Mia, ma non sia così intransigente anche con te stessa. Sorrida, che la vita è bella, amica mia. Su.
Oh, mamma mia, questo è il problema.
Qual è?
Che lì in Parlamento voi ve la girate così.
Ma
passate il tempo a far versetti.
Ma che versetti?
Non parlo di voi, sto parlando a quelli che.
Ah, lei sta parlando voi deputati, voi senatori, voi parlamentari. Maristella, però. Vabbè, l'abbraccio. Abbracciamo Maristella.
Io l'abbraccio idealmente,
molto
forte. Tu da una parte, io dall'altra. Abbracciamola insieme.
No, adesso senza esagerare.
No,
Borsa, senza esagerare, però sennò sembra che facciamo cose sconce.
Questa crisi ha le sue radici nel fatto che a Napoli, nonostante le sue promesse, l'immondizia continua a essere lì. E che all'Aquila.
Onorevole Mussolini, la prego, se non è interessata esca.
Onorevole
Mussolini.
L'onorevole Carfagna l'ha già definita egregiamente, quindi la smetta, diciamo.
Onorevole Mussolini, si fermi, la prego. Onorevole Mussolini, la prego. La prego.
La crisi.
Onorevole Fassino, continui.
Sì, no. Mi scuso l'onorevole Mussolini.
Le ha chiesto le scuse. L'onorevole Mussolini, l'onorevole Fassino si è scusato con lei.
Sicuro che l'onorevole Mussolini non si scuserà con me delle sue intemperanze.
È andata così, caro Parenzo, ma non c'è solo questo da raccontare. Onorevole Mussolini, buonasera.
Buonasera,
caro.
Senta, ma l'ho vista furibonda, lei è scesa giù dal suo posto,
no,
verso...
io stavo solo ricordando, sì, all'onorevole Sassino che la Iervolino è a Napoli e deve gestire lei la spazzatura, ed è del centro-sinistra, non del centro-destra.
Dunque lei non stava,
quindi,
insultando.
Io non lo stavo insultando, Sassino. E allora lui se n'è riuscito con questa cosa
della Vaiassa,
ministra Carfagna, sì. Purtroppo i commessi mi hanno bloccato, non sono riuscita ad arrivare a Fassino in sei, io non ero neanche, dico, non c'era,
come purtroppo,
purtroppo, se no mi spiegavo meglio
cosa avrebbe
allora
voluto fare.
Sono andata al banco del governo e ho detto al ministro Carfagna: hai visto che hai fatto, cretina? Ecco, questo
così,
ecco, sì, come dite a voi.
Scusi un attimo, ma lei, se fosse, adesso poi parliamo della Carfagna, ma se
non
lei,
devo salutare,
se
purtroppo.
Lei, Parenzo, ciao, se lei fosse arrivata da, diciamo, nei pressi
di Fassino. Tu mi devi chiedere scusa, vergognati di trattare le donne così, che tu sei del centro-sinistra e parlate tanto di diritti civili e di difesa delle donne. E poi sono andata da Fassino, perché lui mi ha chiesto scusa, e ho detto: ti voglio ricordare, tu non sei napoletano, che Vaiassa significa donnaccia, però ti ringrazio perché mi hai dato l'occasione di dire a quella civetta, a Ciucciuettola, civetta della Carfagna, cretina, e gli ho fatto sbarrare gli occhi, quindi è andata bene.
Scusi, però poi le ha chiesto scusa, Fassino.
Fassino, però intanto l'ha detto.
Vabbè, sì, l'ha detto, però poi ha chiesto
scusa. No, ma non lo deve dire. Non
eh no, beh, cioè, questo no, no, questo no, certamente.
No, scusi, io non ho detto a Fassini, non l'ho insultato.
Non ha detto a Fassini...
sei magro, quanto sei brutto.
No,
io ho detto, ho ricordato a Fassino che la Iervolino è a Napoli, che è del centro-sinistra.
Senta, ma dopo l'ho vista, dopo le parole nei confronti della Carfagna che abbiamo capito, lei è uscita dall'aula.
Sì.
È uscita subito dall'aula. E, pare che dopo ci sia stato anche un colloquio con il ministro Romani alla buvetta di Montecitorio.
No.
Così riporta l'Ansa, non è come Mussolini.
Sì, lì riporta l'Ansa perché Romani mi ha bloccato, ha detto che è successo perché lui non era in aula, ha visto il trambusto. Poi dopo sono rientrata,
sì,
e ho detto a Berlusconi delle cose e ci siamo baciati, basta. Baciati sulla guancia.
Vabbè, sulla guancia, non come Cosentino, non c'è stato il bis. Ma però, scusi, la Carfagna in quel momento non c'entrava nulla, si è presa dalla cretina.
Sempre, perché lui ha rievocato una cosa di un'offesa e di un insulto che mi ha detto lei, quindi uno glielo deve ricordare. Ho detto: hai visto cosa hai fatto, cretina? Basta.
Cioè, cosa hai creato alla fine?
Certo, certo, perché che uno non può parlare che adesso deve essere insultato dalla gente, ma ci mancherebbe altro. Comunque, tanto domani andremo bene. Quindi
lei dice? Lei dice?
Di 2 o 3 voti.
Di 2 o 3, questa è la sua previsione. Di 2 o 3. Ma perché ci sono queste donne in gravidanza?
Perché, a parte che io ho detto che le donne in gravidanza, dico, ormai con internet e col web si fa tutto, si fanno le teleconferenze, si mette una webcam in sala travaglio, in sala parto, questa dice sì o no e si vota.
Beh, non si può fare per adesso.
Ma si deve fare,
lei ha ragione, su questo. No, lei ha ragione, su questo bisogna, basta con questa cosa, uno deve essere presente, bisogna...
Una donna in stato di gravidanza, soprattutto se ha delle difficoltà anche per il nascituro, deve poter esercitare il diritto al voto anche con la webcam, si può fare.
Tra l'altro, Mussolini, oggi una delle deputate del Partito Democratico, anzi l'unica del Partito Democratico che è incinta, ha detto che siccome sono 3 le persone in ballo, allora si dovrebbero astenere, non dovrebbero partecipare al voto almeno 3 donne del centrodestra, insomma, un po' bizzarro.
Io appunto non sono favorevole perché significa rinunciare a un diritto di
voto. Ma poi che significa?
E che facciamo? Se tu non voti, voto io. Non esiste, no.
Però mi scusi.
Comunque io ho mandato un biglietto a Fini, oggi è stata una giornata intensa, dicendo
molto intensa,
che loro potevano votare col web. Lui ha detto no, che verranno a votare, tutte e 3.
Ah sì? Alla fine verranno. Buongiorno, Cosenza.
Buongiorno.
Cosenza.
Del PD e la
Cosenza,
Cosenza.
Alla fine verranno.
Sì,
la scena mi ricorda, la scena mi ricorda, per carità, con tutto il rispetto, no? Si ricorda quando i senatori a vita venivano anche claudicanti.
Me lo ricordo bene.
A votare il governo Prodi,
lo so,
no?
Purtroppo finisce.
Vabbè, però è giusto.
In questa situazione.
È giusto che sia così, che vengano a votare anche in situazioni complicate. Non è che stiamo dicendo che fanno male.
Certo.
Senta, però qui l'Ansa riporta una cosa, no? Che lei con Romani ha detto: hai visto cosa ha fatto quella cretina? Adesso vado a prenderla a calcio. Questo l'ha detto o non l'ha detto?
No, io ho fatto di più. Io le volevo mandare un altro biglietto che poi se l'è preso un deputato della Lega che lo vuole incorniciare, dove volevo scrivere: cara Carfagna, se continui ti prendo a calci, cordialmente Alessandra Mussolini. Poi non gliel'ho mandato.
L'ha preso uno.
Vede, io sono troppo buona.
Alla fine lei è verace, è spontanea, passionale.
Ma io non ho fatto niente.
Però poi si fe... però poi no, lei oggi effettivamente non ha fatto nulla.
Ma scusi, io non ho insultato. No. Se gli avessi detto quanto sei brutto, allora voi dice: beh, scusa, questa vi sta insultando.
Perché è brutto, no. Fassino? Fassino è brutto.
No, ho detto. Vabbè, insomma, bello, politico.
Bello non
come,
è.
Come, e voglio ricordarlo, come avevo detto, solo ha fatto affermazioni politiche con la Carfagna. Politiche, non personali, e lei ha risposto in modo personale. E adesso ha dato la possibilità a tutti di dirsi se sei una vagazza. Ma ci mancherebbe pure Fassino, che non c'entra niente, che piemontese, che c'entra.
E chi ce l'ha sto biglietto di deputato della Lega?
No,
chi?
Ce l'ha un leghista.
Chi è che lo vado a sfrugugliare un attimo? chi è che lo vado a perché mi voglio far fare una copia e incorniciarmelo anch'io.
Va bene, gliela farò.
Vabbè, bene. Comunque.
Io vado alla cena di Berlusconi.
Attenzione che c'è il senatore Valentini che vuole declamare dei versi di Dante, faccia attenzione.
Ah sì, lo so, no, quello l'ha fatto già.
No, ma pare che lo voglia fare anche con i deputati. Comunque Romani le ha detto giustamente, con tutti i problemi che abbiamo, lei si mette a fare queste
cose. No, ma quello è un fatto carino, i problemi sono problemi anche del quotidiano e del saper vivere. Io non mi faccio insultare da Fassino né dalla signoretta Carfagna, che quella c'è pure mezza Roma, pure fidanzata, è a metà, mezza Roma, non in Roma intera, mezza, che manco lo sapeva che si sposava.
Come
quindi
manco lo sapeva?
Io non mi faccio insultare, io vado da Fassino e purtroppo mi hanno bloccato 6 commessi.
Io sono innamorato dell'onorevole Mussolini, che devo fare? Sono innamorato dell'onorevole Mussolini, sempre dal punto di vista così politico, nel senso che, per carità, non faccio dichiarazioni così.
Io vengo provocata, che domani io perché devo essere.
Scusi, ma che significa che non lo sapeva? No, ma è incuriosito adesso sta cosa che sta dicendo su mezza Roma, che non lo sapeva. Che
ma
si doveva...
che non lo sapeva, quello gliel'ha detto lei.
Cioè, l'ha detto lei senza, così alla stampa,
sì,
senza.
Perché non sapeva come fare per dire di rientrare nel PDL.
E si è inventata che si doveva sposare.
Ha detto: mo mi sposo, capito? E faccio un figlio, come se un figlio si annunciasse. Un figlio si fa, non si annuncia.
Adesso,
è importante, non si annuncia.
E queste sono cose private, però.
Bravo, esatto.
Ma no, sono cose private queste che lei sta dicendo alla signora Carfagna.
No, sono cose pubbliche perché l'ha detto lei. Perché è andata. Lei va sul personale perché non ha un contenuto politico. Capito?
Niente, lei dice: no, niente. Però, insomma, è un astro nascente, dicono, no? Nel PDL.
Ma certo, un grande astro nascente. Da molto è nata, però.
Capito, però, le preferenze in campagna come l'ha presa? Non è che gli hanno regalato.
Ma guardi, ma mi sono un po' dunite in preferenze. Io so quello che è lei sa come è nata l'astro, capito? E lei è un astro, ha detto bene.
Ma che la cena dove la fanno il PDL, la Camera?
È vicino a Via del Corso.
Vicino. Vabbè. Onorevole Mussolini, mi dispiace un'altra volta vagliassa se è dovuta prendere.
No, non me l'ha detto.
Non direttamente, abbiamo sentito, non direttamente. La parola vagliassa non è stata pronunciata, però è come se fosse stata pronunciata.
Fassino ha fatto questa di rispetto alle donne. A parte che ricordo un'altra volta che anche le vagliasse, le donne che vivono nei bassi o altro votano.
Sono rispettabili anche loro.
E devono essere rispettate tutte le donne.
Però certo che...
quelle che si mettono il pellicciotto finto e vanno ai piani alti. Ridicole,
sa com'è fatta la politica, queste cose? Questa parola vagliassa da ora in poi sarà un po' associata, per carità, con tutto il rispetto, però è una cosa fastidiosa questa cosa.
Chi se ne importa? Chi se ne frega? Vagliassa che è corrotta.
Vabbè, adesso non è che sta dicendo che è corrotta la Carfagna.
Comunque,
no?
Io oggi sono stata molto soddisfatta di me stessa, me lo dico da sola.
Ma per quella cretina detta la Carfagna qui in aula,
davanti in faccia, lei con l'occhio sbarrato, è stato a 3 posti in là c'era Berlusconi. È stato
e Berlusconi che faceva? Era basito, rideva? Che diceva? Era basito o rideva? Un po' rideva, diciamo.
Un po' secondo me gli è piaciuto.
Grazie, buona cena.
Grazie a voi.
Contravvenendo all'impegno
che avevano preso con i propri elettori.
Politico, parliamo subito. Scusa, perché voglio far rivedere il punto per Pietro. Guardiamo il punto di Paolo Pagliaro.
Aspettate, i finiani sono stati corrotti, sono stati pagati i finiani, è questo il punto?
Se tu lo sai, non lo so, dammi un'informazione.
No, stai paragonando a una compravendita il dissenso del gruppo dei finiani.
Vi
devo interrompere, vorrei farvi vedere, forse per Pietro ha chiarito il suo concetto e De Gregorio anche.
Quindi sì.
vorrei farvi vedere il punto di Paolo Pagliaro, perché se
va
anche
bene, Renato da Pescara, domani. Buonasera Renato.
Buonasera a voi.
Dica.
Buonasera a voi. Dunque, io non capisco molto la politica, però volevo dire, da cittadino e da tifoso chiaramente del centrodestra, che il governo prenda questa fiducia. Ma guardando poi il futuro, perché chiaramente se noi vediamo con un governo tecnico, come si possa pensare che con un mese o due si possa rifare un governo tecnico, primo. Secondo, come si può pensare Confini, Casini e Rutelli, questo gruppo, diciamo così, dovrebbe fare il terzo polo, poi con chi si collegheranno? Questo, ecco, diciamo.
Beh, Renato, sono le domande, come dire, sul tavolo da qualche mese. Grazie. Gianluca da Caserta, buonasera.
Ciao, buonasera. Senti, io sto ascoltando così e volevo intervenire su più punti, ma non c'è tempo per tutto. Uno, a me mi incuriosiva sapere, l'onorevole Valentini, chi paga le cene. Il fatto che lui abbia detto no, io non...
Vabbè,
non
quello era uno scherzo, chi se ne frega?
Sì. Vabbè, no, è importante perché sai quando gravano...
Ah sì, d'accordo, ma insomma, adesso non esagero.
No, mi collego...
Ma sarà il gruppo parlamentare che paga queste cene, ma chi se ne importa, su...
Beh, no, ce ne importa perché poi alla fine...
Va bene, pagati, d'accordo, no? Ma d'accordo. Scusami, ci sono i soldi del finanziamento pubblico, sui soldi...
Purtroppo no, quello no, perché adesso in una riunione sindacale, togliendo i permessi sindacali, i sindacalisti, hanno detto di fare dei sacrifici, no?
Ma che c'entra questo? Su...
No, scusami,
siamo seri. Innanzitutto
pizza,
diamoci del lei, così è più semplice.
Ah, va bene. Guarda, io non ho sentito per caso, sto rientrando da lavoro e ho sentito la sua trasmissione, quindi
sì.
Manco sui toni oppure...
Non si preoccupi, dica pure, cosa vuole dire al di là della protesta, perché non si sa se queste cene organizzate dal PDL sono pagate da quello o da quell'altro.
Dire, perfetto, vorrei dire che come altri governi sono caduti perché non c'è la fiducia, domani si andrà a questo conteggio e se non arriva alla maggioranza, farsi da parte e dare spazio agli altri.
Beh, non mi sembra una cosa, scusi, mi sembra abbastanza normale che questo avvenga.
Sì,
di che stiamo parlando?
Infatti tutto questo, vespaio,
adesso siamo seri, lei sta dicendo se il governo non ottiene la maggioranza si deve fare da parte. Vabbè, ma, okay.
Esattamente.
Questo lo sappiamo già da sempre così, non ci vuole...
Il prodigarsi nel andare a prendere altre forze nell'immogliare, a saltare la staccionata, questo non è corretto, diciamo.
Guardi, che spesso si tratta di persone che erano state già votate con il non Scilipoti, non Razzi, ma altri di Futura Libertà, per esempio, che erano state già votate con il simbolo Berlusconi presidente all'interno del PDL. Sentiamo 8,5.
Minoritario del centrodestra fa un altro governo, perché questo è evidentemente un tradimento, come ho più volte scritto e sostenuto, del mandato elettorale.
Ecco, dopo parleremo anche un attimo del pezzo sui traditori sul tuo giornale Libero. Concita De Gregorio, Prodi Buongiorno. In effetti è andato avanti per due anni, no? Con uno o due voti in più, quindi perché non dovrebbe riuscirci Berlusconi? Adesso Maurizio Belpietro ci dice no, bisogna andare alle elezioni.
Ma insomma, intanto ribadisco che un conto è avere diciamo una maggioranza composita dove le opinioni sono diverse, quindi discutere nel merito, ho visto nel servizio si diceva convincere oggi Dini, oggi Mastella, insomma discutere nel merito delle questioni sulla base di differenze di opinioni. Un'altra è lo spettacolo a cui stiamo assistendo in questi giorni, in queste ore, massiccio. Cioè credo che sia legittimo cambiare opinione, cambiare persino partito politico se questo corrisponde a un'idea, a un progetto, a un principio. Io invece non vedo traccia di progetti, non vedo traccia di idee che guardino oltre l'orizzonte dell'avere la pancia piena domani mattina o un ministero o un posto da sottosegretario o qualche altra garanzia di tipo economico. Allora, io
c'è Concita De Gregorio che discetta sul fatto che i passaggi da un partito all'altro sono più nobili nel caso uno voglia per esempio ottenere un posto da ministro, oppure se fatti per idealità, come se le due cose fossero separate, ma lasciamo perdere. Roberto da Bergamo, buonasera, veloce Roberto.
Buonasera.
Dica.
Dottor Cruciani, sentito il clima scanzonato di stasera, volevo intervenire sfidando il senatore Valentini.
Come lo vuole sfidare il senatore Valentini, che non è più qui?
Ah, vorrei sentire una terzina, un sonetto su un caso che riguarda comuni mortali come me. Allora, arrivo da Vicenza dove lavoro e abito a Bergamo.
Sì.
La settimana scorsa ci hanno annunciato un licenziamento per una parte dei dipendenti di un'azienda del nord-est,
sì,
in pieno slancio fino a 2 anni fa, e che subisce i colpi della crisi.
Vabbè, sì.
Questa sera ci hanno convocati, ci ha convocato il proprietario, simpatico, amico e tutto quanto, e ci ha detto che purtroppo non sono in grado di pagarci che metà dello stipendio. Ecco, allora, volevo capire se il senatore Valentini, così bravo a creare sonetti e terzine su Pier Ferdinando Casini, di cui per carità non me ne frega più di tanto, riesce a inventare una rima, una strofa su questo caso che riguarda anche gli altri, quelli che sfortunati non siedono in Parlamento.
Bene, Roberto, io lo chiederò, posto che capisco la sua provocazione, cioè il senatore Valentini perde tempo a comporre sonetti piuttosto che occuparsi della cosa pubblica, ma insomma le due cose possono anche andare insieme, non sarà il caso del senatore Valentini, non lo so, ma insomma non facciamo poi, no, della demagogia sul fatto che uno si diletta a scrivere dei sonetti o delle terzine. Marco da Perugia, velocemente Marco, perché davvero dobbiamo chiudere.
Buonasera.
Dica.
Allora, volevo dire che sarebbe all'onorevole Mussolini, che sarebbe ora di farla finita con tutti questi litigi fra personaggi dello stesso partito, anche perché a noi che votiamo PDL non ci fa proprio bene e non fa bene neanche agli ascoltatori.
Ho capito, la Mussolini ha una sorta di avversione quasi viscerale nei confronti della Carfagna e viceversa, questa cosa viene esternata continuamente e non è redimibile, cioè non è, credo che non sia superabile. Succede in molti grandi partiti, compreso il PD, ci sono delle inimicizie che vanno avanti. Mi sembra che sia una cosa abbastanza normale, insomma, in un partito grande con personalità anche vulcaniche. A domani 18:30 alla Zanzara, ciao.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.
Ricordati che devi morire.
Com'è?
Ricordati che devi morire!
Va bene.
Ricordati che devi morire!
Sì, sì, no, mo, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non mi preoccupare.
La Zanzara.